Radio 3 Mondo.
Buongiorno a Luigi Spinola e bentornati a Radio 3 Mondo in questo lunedì 1 di febbraio. La nostra sarà una puntata tutta dedicata all'Asia e in primo luogo a Myanmar, la vecchia Birmania, dove questa mattina i militari hanno dato vita a quello che tutto lascia pensare sia un colpo di Stato. Nelle prime ore della mattinata sono stati effettuati molti arresti, primo fra tutti quello della signora Aung San Suu Kyi, primo ministro del paese, già Nobel della pace e leader della Lega Nazionale della Democrazia, reduce peraltro da una vittoria a valanga nelle ultime elezioni, quelle di novembre, un successo che forse è stato, potrebbe risultare fatale per la signora Aung San Suu Kyi e per le sorti della democrazia birmana. Quello che è certo è che almeno per il momento quella difficilissima convivenza durata quasi 10 anni tra militari e civili si è interrotta, il potere passa tutto nelle mani dei generali, il capo dell'esercito che ha deciso intanto un blackout informativo. Noi proveremo oggi a perforarlo per capire le ragioni di un golpe che era già nell'aria, le possibili reazioni della società birmana. Poi da Myanmar ci sposteremo verso Hong Kong, un altro territorio alle prese con una svolta autoritaria. Oggi per 5 milioni di cittadini si apre un'altra via di fuga da Hong Kong perché è entrato in vigore un visto fortemente voluto dal premier Boris Johnson che spalanca ai residenti della città le porte del Regno Unito con prevedibili conseguenze sociali, politiche, geopolitiche che proveremo ad esplorare. Intanto, prima di collegarci con i nostri ospiti, vi segnalo anche alcuni dei suggerimenti social che arrivano da Costanza Sporci in redazione. Innanzitutto hashtag di tendenza inevitabilmente su Twitter è Aung San Suu Kyi, seguito da Rohingya, che quindi ricorda anche la popolazione della minoranza musulmana perseguitata, e ancora la pagina Facebook di Democratic Voice of Burma, la voce degli esuli, che pubblica da tempo notizie, informazioni, aggiornamenti da Oslo. Questa mattina era una voce ancora spenta quando l'abbiamo cercata per la nostra rassegna della stampa estera, e poi via via arriveranno altri consigli, altri approfondimenti giornalistici su quello che sta accadendo nel sud-est asiatico. Quello che stiamo ascoltando da Radio 3 Mondo è l'annuncio dello stato d'emergenza e della presa di potere dei militari, che è stato trasmesso questa mattina sulla televisione di Stato di Myanmar, MRTV. L'annuncio dice: lo stato di emergenza effettiva a livello nazionale avrà una durata di un anno perché gli scrutini avvengono, il potere legislativo, esecutivo e giudiziario sono consegnati nelle mani del comandante in capo, il generale Min Aung Hlaing. Questo in realtà credo sia stato, almeno a lungo, l'ultima comunicazione che è arrivata dai media di Stato, così come dalle fonti alternative. Perché? Perché quello che abbiamo potuto constatare già questa mattina è che le connessioni sono saltate, quelle internet, quelle via telefono, e anche i media per ora sono muti. Noi oggi proveremo a capire che cosa sta accadendo, come ci siamo arrivati e che cosa aspetta adesso il Myanmar. Lo faremo parlando con innanzitutto Virginia King. È una docente anglo-birmana, da anni vive qui da noi in Italia, ma continua a seguire con grande passione, con grande partecipazione la situazione a Myanmar. Lo fa anche come membro attivo dell'Associazione per l'amicizia Italia-Birmana. Virginia King, benvenuta qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Ed è con noi anche Emanuele Giordana. Qui ovviamente non ha grande bisogno di presentazione, è una storica voce di Radio 3, di Radio 3 Mondo, ma direi che è soprattutto un grande esperto di questioni asiatiche, conosce molto bene Myanmar è diventata un po' una seconda casa. Emanuele, lo so, ci ha passato una parte del lockdown, ed è stato, forse anche perché appunto ha le antenne ben drizzate in quella direzione, credo il primo giornalista italiano ad aver scritto sul suo sito, suo nel senso che lo dirige, Atlante delle guerre, che c'era un probabile colpo di Stato imminente nel paese. Ha saputo, insomma, leggere i segnali che arrivavano dal sud-est asiatico. Emanuele Giordana, bentornato qui tra noi innanzitutto.
Buona giornata.
E poi, Emanuele, ti posso chiedere allora quali erano questi segnali che arrivavano da Myanmar, come si è arrivati a questo colpo di Stato?
Per correttezza, Luigi, voglio dire che il primo giornalista italiano a segnalarlo è stato Boldrini su Repubblica, che l'ha scritto un paio di giorni prima di me. Diciamo che io l'ho scritto nel momento in cui la cosa diventava una certezza, e cioè nella giornata di venerdì, quando giovedì notte sono falliti i negoziati tra i militari e la Lega. Questi si sono ritrovati per discutere le ragioni dei militari, che erano quelle di abolire la commissione elettorale, di rifare sostanzialmente un riconteggio dei voti. La Lega ha detto no, e questa è la versione ufficiale. La versione ufficiosa è che i militari hanno anche chiesto la presidenza per il generale Lagni, di cui tu hai menzionato essere adesso a capo di questa che io chiamerei già una giunta militare, e anche su questo la Lega ovviamente ha detto no, dicendo no, noi abbiamo la maggioranza e quindi la presidenza va a noi. C'è stato un accordo di massima per rinviare l'insediamento del Parlamento, che doveva essere oggi, a martedì. Nel weekend si è pensato che tutto sommato forse le cose potevano essere rientrate, ma in realtà queste 48 ore sono servite a preparare la logistica di quello che è a tutti gli effetti un colpo di Stato, benché i militari lo considerano un mandato costituzionale, dal momento che la Costituzione del 2008 ha un articolo di legge che dice che in caso di minaccia alla sicurezza nazionale, nel loro caso il fatto che ci sarebbero stati addirittura 10 milioni di brogli, cioè di voti sballati, i militari hanno, come dire, il diritto di fare il cambio che desiderano, e cioè creare lo stato di emergenza. Una delle richieste dei militari, tra l'altro, nella notte di giovedì, era che si convocasse il Consiglio di Sicurezza Nazionale, dove però la Lega è in minoranza, e quindi la Lega ha detto no anche a quella proposta. Tutto è saltato e a quel punto i militari hanno deciso di prendere il potere.
Emanuele, immagino che anche tu, come noi, sei in queste ore in difficoltà, nel senso nella ricerca di notizie, aggiornamenti sugli sviluppi in corso che difficilmente si possono trovare, visto questa sorta di blackout informativo delle connessioni imposto dal regime. Io vorrei sentire da Virginia King se le sono arrivate notizie, commenti, magari proprio non nelle ultime ore da quando è scattato il golpe, ma proprio in questo periodo, no? In questo periodo, se vogliamo, un po' straniante, dopo un nuovo trionfo per la Lega Nazionale per la Democrazia e quindi per la sua principale interprete, la signora primo ministro Aung San Suu Kyi, fino a oggi, quando è apparso in modo sempre più evidente che forse quella vittoria era stata troppo risonante al punto da inquietare i militari e portarli a questa svolta dura. Che racconti le sono arrivati? Che sensazioni da Myanmar, Virginia King?
Guardi, siccome io da molti anni, lei infatti cita un piccolo profilo di me tramite l'Associazione per l'Amicizia Italia-Birmania Giuseppe Malpeli, quindi già da diversi anni io sono molto vicina all'associazione come membro, e la senatrice Albertina Soliani, già presidente dell'Associazione Parlamentari Amici della Birmania, e andava spesso in Birmania, soprattutto nel 2016, 17, 18, quindi l'ho accompagnata diverse volte facendo anche da interprete, e quindi era molto che noi monitoravamo chi aveva notizie, praticamente si cercava di condividere tra noi, però quello che ci sembrava, la golpe ci sembrava impossibile, perché poi i militari avrebbero dovuto comunque affacciarsi al mondo, dovevano comunque interagire con il resto del mondo. E sa che Aung San Suu Kyi purtroppo è stata tante volte non capita per il suo detto silenzio, quello che la senatrice Solani dice, bisogna ascoltare il silenzio di Aung San Suu Kyi, no? E quindi qui si è proprio visto che se è stata silenziosa oppure non ha dato le risposte che il mondo aspettava, era proprio per proteggere il popolo birmano da questo. Ed è molto tempo che lei protegge il popolo birmano da questo.
Questo torneremo anche con Emanuele Giordana. Le volevo chiedere di spostare un attimo il focus dalla signora Aung San Suu Kyi, dai suoi silenzi, a volte a me anche dalle sue parole. Il tema, lo dico per gli ascoltatori, è quello delle persecuzioni della minoranza Rohingya, per soffermarsi invece sul popolo birmano. Ecco, è un popolo che ha vissuto per quasi 50 anni sotto un regime militare e che però in realtà negli ultimi quasi 10 anni si è via via abituato ha una forma, per quanto lenta, per quanto piena di contraddizioni, di democrazia, di democratizzazione
parziale. Una transizione alla democrazia,
Ecco, le posso chiedere a questo punto che cosa si aspetta dal popolo birmano, perché può essere complicato fare un passo indietro così brusco, tornare a un regime pienamente militare. Quali anticorpi secondo lei sono stati sviluppati in questi anni?
I giovani birmani, non so, prendiamo la fascia da 35 anni in giù, 30-35 anni in giù, in questi anni hanno lavorato molto per la democrazia. C'è chi ha goduto comunque di questo breve, diciamo, libertà che hanno avuto fino adesso, e vive come giovani anche qui in Italia, no? Molti hanno cominciato anche a vivere come giovani qua, però c'è poi un grosso lavoro di networking tra giovani, soprattutto anche durante il Covid, ma anche prima, sui valori della democrazia. Ci sono dei ragazzi che, dei storytellers, che è diventato man mano un lavoro molto, un progetto molto grande che si chiama Third Story Project. Questi dicevano, e nasce dicendo, non la mia, non la tua, ma la nostra storia, quindi proprio la storia dei giovani, del futuro. E ci sono questi movimenti in Birmania, c'è una grande energia in Birmania, soprattutto giovane oggi, e in questo momento sono anche loro un momentino in attesa, perché da una parte vogliono essere rispettosi di quello che è NLD, quello che Aung San Suu Kyi chiede al popolo, dall'altra parte siamo qui con i cuori infranti, guardi, siamo tutti,
ecco, allora, ci sono molti anche noi proprio... questo momento di attesa, che cosa può aspettarli, ecco,
aspettano molto che
Giordana,
il mondo
vorrei continuare con Emanuele Giordana a soffermarci su questa imperfetta democratizzazione del paese, su questo equilibrio molto complicato tra potere civile e militare. Emanuele, in realtà oggi molti commentatori hanno detto si è fatto adesso dolorosamente chiarezza, abbiamo capito che i militari non se ne sono mai andati, sono rimasti sempre al potere, e in questo modo si spiegherebbe anche, è un tema che ha affrontato anche la signora King, i silenzi, le diceva, altri dicono la collusione, la complicità di Aung San Suu Kyi con la politica di persecuzione nei confronti dei Rohingya. Ti posso chiedere che cosa ci possiamo aspettare adesso, quali sono i rapporti di forza, cosa ci possiamo aspettare innanzitutto da questo partito, che è il partito dominante nel paese, lo era già prima, ma era, diciamo, sott'acqua questa egemonia, adesso lo è evidente nelle forze dei numeri, ovvero la Lega Nazionale per la Democrazia. Che forza ha di poter contrastare il tentativo di golpe dei militari, Emanuele Giordana?
Ma intanto comincio da una piccola notizia che forse spiega anche un possibile futuro. È vero che il paese è stato isolato da da internet, ma fino a un certo punto, perché io riesco a parlare con le mie fonti. Non chiamo ovviamente i birmani, perché non vorrei metterli in difficoltà e forse con loro sarebbe difficile parlare, ma internet va e viene, si è bloccato, ci sono state le file ai bancomat, però poi alla fine si riesce a parlare con WhatsApp. E questo che cosa significa? Significa che la stretta non è così dura e che i militari vorranno, io penso, seguire quello che hanno detto, cioè un anno di consiglio di stato di emergenza, e poi nuove elezioni, in modo da avere, diciamo, una conferma dall'elettorato. Non sappiamo come faranno queste elezioni, per cui poi, come dire, tutti i birilli tornano a posto e anche l'Unione Europea smetterà di criticare, così le ambasciate estere. Io penso che la strada sarà questa, quindi non uccisioni extragiudiziarie, probabilmente la liberazione tra un po' di tempo dei detenuti politici, che adesso sono tutti leader della Lega, e quindi il tentativo di rimettere le cose in ordine. Sanno anche, almeno questo mi dicono le fonti dal Myanmar, che in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione dura nei confronti della Birmania non passerebbe, perché la Cina e la Russia avrebbero avallato questo golpe, avrebbero dato il via libera ai militari. Il gioco però non sarà duro, sarà un gioco che possa far rientrare nei binari di una, tra virgolette, democrazia formale, quello che è attualmente un colpo di Stato.
Ecco, Emanuele Giordana ha in qualche modo anticipato quella che era la mia ultima domanda, ovvero se la partita dovesse considerarsi confinata entro i confini di Myanmar o se c'erano forze esterne. Pensavo esattamente in primo luogo alla Cina, che potevano segnare questo percorso. Se lo hanno segnato, se lo segneranno, ce l'ha detto in modo molto chiaro Emanuele Giordana, è stato attraverso il via libera a questo colpo di Stato. Io ringrazio Emanuele Giordana, ricordo che è anche di nuovo tra gli coordinatori dell'iniziativa Lettera 22, storica agenzia di stampa italiana. Ringrazio anche la signora Virginia King. Vi rilancio un ultimo suggerimento per un approfondimento extra radiofonico che arriva dalla redazione, che riguarda proprio il versante estero della crisi a Myanmar, le notizie che arrivano dal magazine birmano Irrawaddy News e poi dagli Stati Uniti da Forbes, che raccontano l'ingresso sempre più prepotente della Russia all'interno in particolare del mercato delle armi di Myanmar, e quindi questa influenza doppia della Russia e della Cina nel paese. Vedremo se arriveranno delle risposte, al di là delle prime dichiarazioni di Pragmatica, anche dal resto del mondo, Stati Uniti e Unione Europea. In primis, intanto, noi a questo punto lasciamo Myanmar, restiamo però in Asia e ci muoviamo in direzione di Hong Kong. Per Hong Kong, per i cittadini di Hong Kong, si è aperta nella giornata di ieri una sorta di via d'uscita, chiamiamola così, all'inglese dalla città, perché è entrato in vigore il nuovo visto voluto da Boris Johnson, che almeno in teoria spalanca per 5 milioni di residenti di Hong Kong le porte del Regno Unito, non solo per una migrazione nel Regno, ma anche per alcuni di loro per un'eventuale cittadinanza.
港案法啲嘢好多嘢都係以言入罪，咁你唔知聽日可能你做錯咗啲咩事，無啦啦俾人凍結你個户口嘅喎，已經冇法律嘅保障咯。既然呢個地方一國兩制已經毀滅咗啦，已經變咗唔係法治啦，係人治啦嘅，就會變咗係一個 trigger point 想嚟英國生活咯。更何況即係好好彩有 BNO 呢樣嘢出現。
La voce che stiamo ascoltando, era Tremondo, è la voce della signora Wong. Io penso una delle tante signore Wong che si trovano a Hong Kong. Questa signora Wong ha raccontato a South China Morning Post, che è la principale testata in inglese di Hong Kong, che ha deciso di andarsene, ha deciso di lasciare Hong Kong perché sotto la nuova legge sulla sicurezza nazionale, dice, puoi essere arrestato per quello che dice. il tuo conto corrente può essere congelato per qualcosa che puoi aver fatto di sbagliato, non c'è più nessuna protezione legale. E la signora Wong, per andare via, ha deciso di andare nel Regno Unito e lo ha fatto sfruttando un documento che ha in mano, un passaporto però molto particolare. Adesso proveremo a raccontarvelo meglio. Quello dedicato ai British National Overseas, coloro che ne sono in possesso da ieri, e si parla di circa 5 milioni tra possessore del passaporto e parenti, hanno il diritto di emigrare verso il Regno Unito. Ne parliamo con Ilaria Maria Sala, che vive da moltissimi anni a Hong Kong, dove collabora con diverse testate, tra queste il Guardian, l'Hong Kong Free Press, è anche autrice di un libro molto bello sulla città Hong Kong 2020, Reflections on a Borrowed Place. Ilaria Maria Sala, bentornata qui tra noi, Radio Tremondo.
Buongiorno.
Ilaria, ti posso chiedere innanzitutto un po' di chiarezza appunto su questo status, che cos'è, cosa sono questi cittadini che hanno la British National Overseas Passport, che, se capisco bene, dà la nazionalità, non dà ancora almeno la cittadinanza? E poi soprattutto, cosa ha in mente Boris Johnson, che cos'è questo piano, diciamo, di apertura delle porte per così tanti cittadini? Ilaria Maria Sala.
Allora, intanto, che cos'è questo passaporto? Il British National Overseas Passport, ovvero il passaporto per che ha la nazionalità britannica d'oltremare, è un documento di viaggio. Non è, malgrado questa parola national non dà la nazionalità, è solamente un documento di viaggio riconosciuto da tutti i paesi che riconoscono il Regno Unito, ed era stato dato a chiunque fosse nato prima del 97 è la data del passaggio di sovranità di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina, e dunque serviva come documento di viaggio che, per esempio, per viaggiare in Unione Europea o in qualunque altro paese dove non c'è bisogno di un altro cittadino britannico, era dunque un documento di viaggio molto pratico. A questo punto le cose si complicano un po', perché la Cina non riconosce la doppia nazionalità, e quindi per chi aveva un passaporto British National Overseas o BNO poteva chiedere un passaporto di Hong Kong, però questo significava in un certo senso nascondere quell'altro. Un passaporto di Hong Kong è un passaporto cinese, però ha scritto sopra regione amministrativa speciale di Hong Kong, dove nuovamente sono concessi visti di viaggio a più paesi che non visti l'arrivo a più paesi che non a quelli che sono aperti ai cittadini cinesi non di Hong Kong. Per cui fino a poco tempo fa si trattava semplicemente di avere due documenti di viaggio che consentissero più facilità per viaggiare, appunto. Da luglio scorso, quando cioè Pechino ha deciso di imporre a Hong Kong questa legge della sicurezza nazionale estremamente dura, ci sono state varie proteste dalle varie capitali mondiali, fra cui proteste, se vogliamo, ancora più apparate da parte invece di Londra, anche perché questo verrebbe a infrangere alcune delle promesse che Pechino aveva fatto proprio a Londra in quanto ex potere sovrano su Hong Kong, visto che era stato deciso dalle due capitali un periodo cuscinetto, 50 anni, che sarebbe finito nel 47, in cui Hong Kong si sarebbe in certo senso abituato, vediamo, alla nuova sovranità cinese. Qui va fatto un piccolo inciso, nel senso che tutti questi passaggi di consegne eccetera avvenivano in un momento in cui la Cina era molto diversa da oggi, per cui queste decisioni vennero prese nel 1934, quando Margaret Thatcher andò a trovare per produrre quella che sarebbe poi stata la dichiarazione congiunta sino-britannica, e eravamo in un'epoca in cui la Cina non era certo la Cina di oggi, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista
ti fermo, scusami, ti fermo su questo inciso molto interessante, ma se no recuperiamo il passato ma ci perdiamo un po' il futuro. Tra le decisioni prese da Boris Johnson, diciamo, come hai spiegato molto bene, richiamandosi alle responsabilità che ricadono sul Regno Unito per via del lungo periodo di controllo e l'accordo firmato nel 97, c'è quello appunto di aprire una via all'immigrazione ma anche alla cittadinanza per quelli che sono stati stimati essere 5 milioni di residenti a Hong Kong. Se capisco bene, le stime però diciamo più realistiche fatte almeno dal Ministero degli Interni britannico parlano di una possibile immigrazione comunque molto consistente di 300.000 persone nell'arco dei prossimi 5 anni. Ti posso chiedere, al di là dell'analisi fredda, anche per magari esperienze, testimonianze personali, chi sono i cittadini di Hong Kong che hanno deciso di lasciare casa loro, andare nel Regno Unito, e quali sono eventualmente le altre alternative che si trovano davanti? Ilaria Maresala.
Allora, 1300 avanti Cristo. No, va bene, ti rispondo. Dunque, chi sono? È difficile da perché chiunque conosca, ha amici o anche persone che conosco io che stanno partendo, tutto ciò avviene molto in fretta, per cui capita di che dice il mese prossimo vada in Inghilterra. Questo perché la nuova legge ha avuto l'effetto di spaventare ma anche di sbustare un po' la situazione, togliere la speranza che Hong Kong possa essere simile ai desideri degli hongkongesi avevano protestato nel 2019 e tante altre volte prima. Quindi si tratta di una popolazione molto varia. Fra quelli che vedo partire con più urgenza sono le persone che hanno figli in età, visto che prima sta procedendo a delle modifiche molto importanti nel curriculum delle scuole, i genitori non vogliono che i loro figli vengano indottrinati in questo modo, per cui cercano appunto di approfittare di questa possibilità per dare ai figli l'accesso a un'educazione meno ideologica. Ora, il passaporto in questione, appunto, se dava prima la possibilità di arrivare in Inghilterra senza visto, adesso il cambiamento è stato che dopo 5 anni di permanenza, dopo essere entrati in un BNO, si può avere accesso alla cittadinanza permanente, e questo da parte di Boris Johnson potrebbe in un certo senso offrire, soprattutto in un momento di Brexit, l'ingresso di persone di buona educazione. Per la maggior parte si tratta della classe media, per cui anche persone di un certo, se vogliamo, una forza economica, e per ora ha reagito dicendo che ha smesso di riconoscere.
Ecco, prima di salutarci mi soffermerei, la Maresala, politico, proprio su questo aspetto, quello economico. C'è un versante politico che è ovvio, ma la Cina ha preso malissimo questa decisione, minaccia rappresaglia nei confronti di Londra. Tra le ragioni ci sarebbe anche la potenziale fuga di capitali, stimata addirittura, se leggo bene, a 26 miliardi di sterline soltanto per questo anno?
Esatto, questa fuga di capitali che Pechino teme, ma è anche una fuga di capitali che non è solo nel caso di hongkongesi, perché quello che noi stiamo vedendo adesso è che molte aziende stanno spostando da Hong Kong il loro personale, e che questa nuova legge imposta da Pechino ha creato un gelo anche nella comunità degli affari internazionali, anche fra la popolazione di Hong Kong, che avrà sicuramente conseguenze importanti a livello economico.
Grazie davvero a Ilaria Maresala. Chiaramente è un doppio versante che continueremo a seguire, quello politico, in questo nuovo popolo di esule che va verso Londra, ma anche questo colpo che è durissimo, è politico, finanziario, a quello che è appunto il cuore finanziario della Repubblica Popolare Cinese. Si chiude così oggi la nostra puntata con i nostri saluti in regia da Marco Pompi, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Sporcia, alla console da Cristina Santi, ai microfoni dello Tremondo da Luigi Spinola, che vi dà appuntamento domattina alle 6:50 per la rassegna stampa estera, alle 11 di nuovo per i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3.